One Podcast.
E quando c'è tutta quella passione lì, e magari c'è stato del petting, eccetera, eccetera, quindi sei stato stimolato, io a un certo punto, e pum, fine. Allora io ho imparato che se da un certo punto di vista stacco una parte di cervello, quindi la parte del cuore, della passione, eccetera, eccetera, e fisica anche, rimane lì. Ma se faccio la tabellina del 7, ragazzi, posso andare avanti per giorni.
Francesco, 7 per 8?
56.
Ragazzi, è tutto vero.
L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. La sensazione è quella di scalare la vetta più alta del mondo, di toccare il cielo con un dito, di raggiungere la gloria eterna. Non importa se da solo o in compagnia, prima o dopo, veloce o lento. L'importante è venire. Il tema di questa puntata è l'eiaculazione. Diamo il benvenuto a Francesco Mandelli.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti. Buongiorno, buonasera. Dipende a che ora ascolteranno questo podcast.
Bravo. Francesco Mandelli, un uomo che, guardavo Wikipedia, ha fatto tutto, fa tutto molto bene.
Tutto molto male, un po' la mia prerogativa.
Non è vero.
Cioè, questo, il mio stampo. Come vuoi essere ricordato? Per uno che ha fatto tante cose tutte male.
Non è vero, non giochiamo ai falsi modesti. E, tra le tantissime cose, ad aprile torna a teatro.
Sì.
Con Bigio e con i soliti idioti.
Sì, sì, dal 7 aprile saremo in 6 città italiane. Quindi sì, dopo 10 anni ci siamo riabbracciati, chiesti scusa, pianto, e abbiamo voglia di divertirci insieme, divertirci con la gente che dopo 10 anni ancora ci aspetta, quindi sì. Pensa come stanno.
Ma caro Francesco, siamo qua per parlare,
sì,
di eiaculazione.
Sì, di eiaculazione, già è difficile dirlo.
Eh sì.
Eiaculazione, cioè,
infatti,
tutte le vocali dentro.
Diamo il benvenuto al nostro Nicola Macchione.
Ciao ragazzi.
Dottore, giustamente il linguaggio, le parole fanno le cose, costruiscono il mondo. Bene. Già il termine rende ostico l'argomento di cui vogliamo parlare.
Assolutamente, un termine che è difficile quasi da pronunciare, ma in realtà si tratta di un atto fisiologico, naturale e semplicissimo, che ci accompagna dalla pubertà in
certo.
Poi, con delle piccole variazioni ovviamente per quanto riguarda colore, volume, ma andremo certo. Poi a valutare
sì.
Passo per passo tutto sì. Quello che accade per quanto riguarda l'eiaculazione.
Allora, è un atto fisiologico, ma come stiamo imparando in questo podcast, tutto ciò che riguarda questo tipo di fisiologia è un atto culturale.
Certo.
E quindi sulla questione eiaculazione si costruiscono gli standard di accettazione di sé.
È vero.
Cioè, i maschi pensano tutti che si è tanto più maschi quanto più si eiacula e quanto più in modo dirompente e soprattutto il più tardi possibile?
Cioè,
è così?
Per me è importante eiaculare con lei. Per me l'importante è quella roba lì, capito? Come si dice? Di venire insieme? Si dice
certo,
così?
Sì, si dice anche così, cioè di avere l'eiaculazione, l'orgasmo, che poi tra l'altro, attenzione, eiaculazione e orgasmo non sempre sono la stessa
certo.
Cosa. Esistono orgasmi senza eiaculazione, come ad esempio l'orgasmo prostatico o ancora l'orgasmo nei soggetti che assumono determinate terapie o soggetti che invece hanno fatto particolari interventi, per cui o che hanno avuto magari problemi con una storia di infezioni. Quindi va bene l'orgasmo, va bene l'eiaculazione e l'eiaculazione, sono due robe completamente differenti. Detto ciò, raggiungere l'orgasmo con la propria partner in contemporaneità o comunque l'eiaculazione è, diciamo, quello che la cultura cinematografica ci ha insegnato, perché non è scritto da nessuna parte che l'orgasmo o l'eiaculazione debba essere contemporanea. Si può avere il piacere prima o dopo rispetto alla partner o al partner e poi dedicarsi al piacere del partner. Quindi va bene, ha ragione Diego quando dice è culturale la questione, cioè noi siamo cresciuti a pane e film che ci ha fatto vedere queste esplosioni di piacere contemporanee.
Together.
Ok, ma nella realtà quanto sono contemporanee, ragazzi, le esplosioni di piacere?
Dipende quanto lei è brava a recitare, un po' quello il tema.
E anche qui,
noi non possiamo.
Anche qui ti volevo. In realtà anche gli uomini fingono l'orgasmo. C'è un recente sondaggio americano che ha mostrato che circa circa il 25% dei maschi finge un orgasmo solo per far piacere alla partner.
Cioè, scusami, mi stai dicendo che con l'utilizzo di una preservativa è più facile, evidentemente, fingere?
E beh, perché?
Appunto. E quindi l'uomo a un certo punto, magari quando la sua partner ha raggiunto il suo orgasmo o un suo orgasmo,
certo,
a un certo punto finge anche lui, la chiude lì e si va a letto.
Anche
si addormenta, si addormenta con la bava alla bocca.
Ma scusami, però questo è interessante perché è un gesto di carineria.
Ma io credo più che altro sia una questione innanzitutto anatomica, il fatto di non riuscire a raggiungere spesso l'orgasmo o comunque magari trovarsi in condizioni di aver già avuto un rapporto prima, di essersi masturbato precedentemente o comunque in quel momento di non essere nel mood per raggiungere un orgasmo o comunque per eiaculare. E quindi ognuno ha la propria storia, il proprio vissuto che ti porta a fingere un orgasmo. Quello che suggerisco sempre io, evitate di farlo o comunque basta tranquillamente parlare alla partner o al partner e dire con molta semplicità: guarda, mi dispiace, in questo momento non c'ho voglia, non c'ho cazzi, come si dice appunto nel nostro programma. Ecco perché il 25% appunto, certo, finge di avere un orgasmo o di eiaculare.
Interessante. No, stavo pensando a diverse cose contemporaneamente che il mio cervello si splitta. Partiamo dall'inizio. Partiamo dal fatto che la prima eiaculazione credo per tutti sia autoprovocata o provocata forse spontaneamente
o spontanea, esatto, durante i sogni.
Non me la ricordo, ragazzi.
Te la ricordi?
Io certo che me la ricordo.
Ti
la prima eiaculazione, estate del 1994, dopo una partita dei mondiali. Dopo una partita di USA 94, io ero in Sardegna, i miei nonni avevano una casa lì al piano di sopra, tutti dormivano perché era alle 2, 2:30, quindi si dormivano tutti. Io nella noia del solleone del mezzogiorno ebbi questa prima volta in cui vidi uscire del materiale. Io sapevo che sarebbe dovuto uscire prima o poi, ma ancora non sai quando succede. Qualcuno ci aveva detto che prima o poi sarebbe successo, e successe, estate 94.
E successe, è proprio lì il punto. Meno male che successe, insomma, da quel punto ho cominciato a conoscere il tuo corpo, a prendere familiarità con quella che è l'eiaculazione, che ovviamente puoi confermare nel tempo è cambiata.
Certo.
No, la cosa a cui poi volevo arrivare è che da qui in poi c'è tutto un percorso, immagino, di come dire, felice esplorazione personale, autoesplorazione, e poi ci sono i primi approcci. Ecco, non è che subito entra in gioco il fatto di far corrispondere la propria eiaculazione, il proprio orgasmo, il proprio appagamento con quello della persona con cui si è.
No, certo.
No,
io nel senso, io ho avuto una prima volta molto tenera, bellissima, cioè ho avuto un'esperienza meravigliosa la prima volta anche per lei, qualcosa di estremamente diverso, per esempio, rispetto al vario petting che avevamo fatto in macchina tutti i sabato sera per tipo un anno, capito? Dove io eiaculavo. Cioè, eiaculavo, andavo a casa eiaculato, si può dire. Cioè, io andavo a casa così, capito? Quindi, quando poi abbiamo deciso che l'avremmo fatto, lì c'è stato qualcosa che è cambiato rispetto alla mia percezione del sesso. Cioè, attenzione, non è solo quello che ci hanno raccontato. C'è un aspetto inspiegabile, c'è un aspetto chimico, c'è un aspetto spirituale, c'è tutta quella roba lì che è complessa. E la roba complessa è gestirla. Cioè, gestirla diventa difficile gestire la passione, gestire il desiderio, non so come dire, è sempre stato un terreno di grande scoperta, ma lo è ancora tutt'oggi, grazie a Dio, capito? Quindi basta.
Ora, e a colazione, ok, però come dicevi tu, dottore, all'inizio, varia di, come dire, di quantità, di qualità e di frequenza, ma poi anche dipende dai momenti proprio,
certo,
periodaci.
Assolutamente.
Insomma, no? Cui o arriva molto presto o non arriva e...
O non arriva, e lì ci siamo di fronte a due condizioni, tra l'altro, che una delle quali è la più frequente causa di visita andrologica in Italia, che è l'eiaculazione precoce. Tra l'altro a me non piace mai definirla tale, perché poi è precoce rispetto a
esatto,
cosa, no?
Esatto.
Cioè io la definisco eiaculazione non appagante rispetto ai tempi, che secondo me mette tutto dentro e ti dice effettivamente quella che può essere. Cioè, ovviamente gli scienziati amano, i miei colleghi scienziati amano definirla un'eiaculazione inferiore a 60 secondi, e tra l'altro la scienza qui ha un limite veramente importante, perché viene misurato il tempo di eiaculazione solo attraverso la penetrazione vaginale. Infatti viene definito YELT, tempo di latenza intravaginale, il timing per dire se un soggetto ha un'eiaculazione precoce o meno. Ma perché l'eiaculazione avviene anche per sesso orale, per sesso anale, per masturbazione, e quindi non è precoce quando lo facciamo in altro modo?
Certo.
Ecco perché la scienza proprio soffre di un patriarcato, no, scherzo, cioè, soffre proprio di una mentalità, in questo caso fallocentrica, per cui misura soltanto l'eiaculazione in termini di penetrazione vaginale e non riguarda tutti gli altri tipi di eiaculazione. Detto ciò, io sono dell'avviso che non abbiamo mai casi di eiaculazione precoce, ma abbiamo casi di eiaculazione non appagante rispetto ai tempi, che può essere anche un'eiaculazione non appagante dopo 30 minuti, perché magari dopo 30 minuti vorresti fare altro e non stare lì ad aspettare, certo, di eiaculare. Molto spesso c'è una questione anatomica, molto spesso c'è banalmente l'assunzione di un farmaco che può ritardare l'eiaculazione, come ad esempio gli inibitori del reuptake della serotonina, che sono gli antidepressivi più utilizzati in assoluto, e molto spesso li si prende tranquillamente perché si ha un banale disturbo d'ansia e poi ci si accorge di non riuscire ad eiaculare, cosa che invece avviene magari perché c'è una fimosi, perché c'è un frenulo breve, insomma sono tutta una serie di condizioni anatomiche anche, ma anche soltanto legate all'approccio rispetto alla sessualità o alla frequenza dei rapporti, che possono dare un alterato tempo di eiaculazione rispetto a quella che è la soddisfazione personale.
Molto interessante. Nel frattempo, giusto per dare qualche numero,
sì,
la velocità con cui viaggia lo sperma al momento dell'eiaculazione è 45-50 km orari.
Ammazza! Come un motorino praticamente, come un ciao.
Come un ciao, sì, non truccato.
E infatti ti dice ciao ciao.
Nicola non può, non resiste. La distanza più lunga al mondo percorsa da un getto di sperma la, diciamo, fatta percorrere,
sì,
Horst Schulz, che ha raggiunto 6 metri di distanza con un getto seminale che ha raggiunto l'altezza di 4 metri.
Ma io, a me fa ridere già pensare che loro si sono messi a misurarla.
Ecco, bravo.
Ciao amore, esco, dove vai? Oggi devo andare a fare questa misurazione di uno che eiacula lo sperma, dobbiamo fare un record. Cioè, capito? Comunque è strano dire che ci saranno state delle persone con dei metri,
sì,
delle cose, no? Quindi...
Anche uno con un cronometro per stabilire, esatto, che fosse veloce 42,7 metri all'ora.
Con l'autovelox.
Pronti? Via!
Certo, voi... questo è un tema interessante, ragazzi, perché in realtà molte persone sono turbate dal getto dell'eiaculazione, eh? Cioè io vedo pazienti che sono preoccupatissimi in merito alla quantità e quindi al volume dell'eiaculato, e soggetti molto terrorizzati dal fatto che magari non schizzano a sufficienza, e questo è un altro di quei miti da sfatare, no? Perché qualcuno schizza e perché qualcuno no? È la domanda che tendenzialmente ci siamo fatti quasi tutti, o davanti a un film porno, perché magari tra amici è venuto fuori la discussione, sai, io schizzo, 5 schizzi, 10 schizzi, io niente, io allava.
I bambini partono dalla gara di chi sputa più lontano, poi
arrivano,
il passo è breve.
Sì.
appunto. E in realtà, in realtà non, chi schizza non è detto che schizzerà per sempre, e chi ha una eiaculazione senza schizzi non è detto che sarà sempre così. Questo perché esistono tantissime variabili che cambiano il tipo di eiaculazione, e a gestire queste variabili ci sono, c'è una regola, una legge della fisica in realtà molto interessante, che è la legge di Poiseuille, che ci racconta che in realtà la portata di un liquido viscoso in un condotto tubulare, e che assumiamo sia l'uretra, è direttamente proporzionale alla differenza di pressione tra l'inizio e la fine del condotto, è direttamente proporzionale a 4 volte il raggio del condotto, quindi dipende da quanto è larga l'uretra, certo, ed è inversamente proporzionale alla lunghezza dell'uretra e alla viscosità del liquido, certo, quindi più è viscoso,
più è lunga, e più è viscoso meno è ampio il getto, fondamentalmente,
assolutamente, e poi ovviamente dipende dall'organo genitale. Ecco perché
stai fingendo, hai capito Francesco?
No io ho capito. Allora, a me è capitato,
su inversamente
volte,
proporzionale,
inversamente proporzionale, cioè vuol dire che più è lunga meno,
certo,
più è meno è,
più è meno è,
più è meno è,
chi più spende meno spende.
Spande no,
in perché, questo caso meno schizza,
perché a me è capitato a volte in un modo, a volte invece no, capito? Perché a dirti la verità non mi sono mai posto la domanda, non sono mai stato a giudicare, non gli ho mai dato i voti, diciamo, a quella roba lì. Però ho notato che a volte può capitare, a volte invece non succede. Magari è anche proprio una questione di pressione. Cioè, mi sono sempre detto, probabilmente, certo, è una questione di pressione.
In realtà, in quel momento, il tuo sistema nervoso simpatico, perché ci sono due tipi di sistema nervoso, in questo caso agisce il simpatico attraverso il nervo putendo, dà delle stimolazioni di tipo contrattivo, quindi le contrazioni dei muscolo pubococcigeo, di cui parlavamo prima, e del muscolo bulbo spongioso, e questo caratterizza appunto l'eiaculazione.
Del muscolo pubococcigeo parlavamo in privato, perché nel podcast non lo trovate in questa puntata, ma ne faremo una in cui spiegheremo anche come si esercita
il muscolo pubococcigeo.
Sì, esatto.
Bene, invitatemi, quando mandatemi, non so,
ti mando un video. Secondo me è il momento di sottoporci al test. Fallo. Il test si chiama,
sì, fallo.
Assolutamente, ragazzi, io mescolo le domande e facciamo cominciare il nostro
ospite. Sì.
Quanto è in media il volume di sperma eiaculato da un uomo? A, 10-15 millilitri, B, 20-25 millilitri, C, 100-125 millilitri, D, 1,52 millilitri.
E perché io coi numeri non ho... Comunque 100 mi sembra tanto.
Millilitri, millilitri.
100 mi sembra tanto,
ma
non so perché.
100 millilitri sono un centilitro.
Sei
capito?
Sicuro?
Eh sì, 10 millilitri.
Equivalenza, 100.
Cioè 100 millilitri.
Millilitri. No, sono
10 centilitri. 10 centilitri. No, 10 centilitri è un terzo di lattina di Coca-Cola, no, ragazzi. Cioè, stiamo
adesso
su un mondo.
Dai.
Non possibile, non possibile. 10-15 millilitri, quindi uno barra 1,5 centilitri, a questo punto potrebbe essere.
Mi sono perso. Io dico A.
Tu dici A? Dai, anch'io dico A.
Bene, ragazzi, la risposta esatta è 1,52 ml. Sebbene vi sembra un liquido espulso in abbondanza, in realtà non è così tanto.
Certo. Questa è la media.
Questa è la media.
Okay. Vabbè, dai, siamo andati malissimo. Un'altra domanda, pesco io.
Cioè, più che altro siamo andati male in matematica, è quello il problema. Non sappiamo.
Era la conversione che mi ha
fregato.
Oh, questo è interessante. Quanti, e questa l'ho letta 100 volte nella vita, ma sono domande che entrano in quel momento. Quanti spermatozoi eiacula in media un uomo? A, 15-20 milioni per millilitro. B, 1-2 milioni. C, 5-6 milioni. D, 1 miliardo. Dai, mi sembra sempre troppo.
Secondo me è la C.
5-6 milioni? Io B.
Cioè?
1-2 milioni.
In realtà la media è 15-20 milioni per ml, cioè ogni ml di liquido seminale contiene mediamente dai 15 ai 20 milioni di spermatozoi.
Sono tantissimi.
Sono un numero importantissimo.
Ah, sì. Macchina perfetta.
Macchina perfetta. Ultima domanda al nostro ospite. E
okay.
Voilà.
Qual è il colore fisiologico dello sperma? Io credo, pensavo fosse proprio invece un pantone. No, non è proprio una palette. Allora, bianco opalescente. Intanto bisogna sapere cosa vuol dire opalescente. Qua noi lo sappiamo tutti. Dall'opale, giusto?
Sì, sì. Madreperla?
Madreperla.
No, non
po',
lo so.
Cioè, po', un po'.
Quella roba, non lo so.
Ostrica un po'. Che
bravo.
Giallo Napoli. Ma Napoli c'ha la maglia azzurra. Vabbè, ma è... giallo Napoli.
Tu non stare a guardare.
Trasparente. Che fai ridere, trasparente. Acqua, cioè. Grigio Milano. Io dico A.
Anch'io a questo punto.
E avete perfettamente indovinato, il liquido, il colore fisiologico del liquido seminale è bianco o
madreperlato. Madreperlato.
Un po' madreperlato.
Madreperlato. Comunque posso dire questa roba, che poi per ritornare al concetto di eiaculazione, a me è capitato di avere problemi di eiaculare precocemente. Mi è mai capitato di avere, diciamo, sempre stato il problema, cioè un po' quella roba di dire devo aspettare un po'. Io faccio le tabelline, ragazzi. Ci credete?
Cioè?
Io faccio le tabelline. Io a mente, ma io vi do questo consiglio, ragazzi, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Voi siete, perché per me, io ho capito che è un problema di passione, nel senso, questa mi, cioè, sempre stato con persone che mi piacevano, grazie a Dio. E quando c'è tutta quella passione lì, e magari c'è stato del petting, eccetera, eccetera, quindi sei stato stimolato. Io a un certo punto, cioè, mi è capitato di venire in un colpo una volta.
Sì.
Posso dirlo? Cioè, tanto
è che mi frega. Certo, è il posto giusto.
Sì, nel senso che non bisogna avere vergogna, ma questo poi, quando tu parli con la ragazza, lei è contenta. Cioè, lei è contenta. Cioè, lei mi ha detto: ma cazzo, ma io sono strafelice, perché vuol dire che ti piaccio tantissimo in questa situazione. Ed effettivamente era così. Cioè, c'è questa cosa, c'è la trasporto, e pum, fine. Allora io ho imparato che se da un certo punto di vista stacco una parte di cervello, quindi la parte del cuore, della passione, eccetera, eccetera, e fisica anche, rimane lì. Ma se faccio la tabellina del 7, ragazzi, posso andare avanti per giorni.
Francesco, 7 per 8?
56.
Ragazzi, è tutto vero.
vedi quante ne faccio allora. Vedi che allora mi alleno molto.
Sei uno che le fa tantissime,
esatto,
tabelline.
Esatto, esatto.
Ci sarebbe da fare la parte pratica del test.
Sì, ok.
Per cui ti chiederemmo di raggiungere la postazione della parte pratica.
Sì.
Che è là dietro.
Senza le cuffie, cioè non mi devo portare. Cioè,
no, le cuffie no.
Così. Ok.
E di seguire le istruzioni del dottore.
Cioè, mi metto qua.
Bravo,
bravo. Bene, Francesco, sai che la maggior parte delle persone, nel momento in cui eiacula, emette anche dei. Come dire, dei vocalizzi, cioè in qualche modo emette dei suoni. Questo perché ci viene istintivo, spontaneo. Ecco, tu sei uno di quelli che emette suoni o eiacula in silenzio?
Allora, io emetto dei suoni, ma proprio mentre tu parlavi mi veniva in mente questa cosa. A me spesso viene da ridere. Cioè, io rido, cioè rido di gioia. Cioè, proprio. Cioè, è una cosa di felicità.
Ora che ci ha fatto vedere il sorriso da eiaculazione, ci fa vedere la faccia delle tabelline?
La faccia delle tabelline è 7, 14, 21, 28.
30. Stai per arrivare alla fine sulla tabellina?
No, beh, a un certo punto, a un certo. Sai cosa succede? Che a un certo punto, ti dico, in qualche modo, con la partner, eccetera, c'è una green light. Okay.
Ok,
cioè anche lei sta per raggiungere l'orgasmo, il climax. E a quel punto, bam, abbandono le tabelline e ritorno. Quindi, quando è 14, 21, 28, 35, ok, vado e lì mollo le tabelline e basta.
Ok, hai mollato le tabelline, sei all'ultimo colpo.
La faccia?
Certo.
Che cazzo ne so, qual è la mia faccia, non mi vedo, non mi sono allo specchio. Cioè, l'ultima faccia, secondo me.
Ci siamo.
Bella. Stupendo, preso.
Fantastico, fantastico.
Grazie. Questo è quello che cerchiamo. La condivisione delle esperienze personali.
Sì, ma ragazzi, ma io non ho. Io non sono. Devo dirti la verità. Io con gli amici, scusa, poi vi faccio parlare, non rompo più i coglioni. Io con gli amici, queste cose qua è un pudore pazzesco. Io non ne parlo, mi fa più piacere parlarne qua, in questa situazione, perché con gli amici lo trovo a volte un po' morbosettino e una roba che puoi fare a 15 anni, 16 anni, ma magari sbaglio io, però venire qua, cioè sappiamo che sono, io so che sono in una zona safe e ve lo spiego, qua ve lo sto spiegando scientificamente ragazzi, le tabelline scientificamente ritardano.
Grazie sì. di tutto quello che ci hai detto.
Ma figuriamoci, grazie a voi.
Grazie mille, Francesco.
Grazie a Nicola. Noi chiudiamo sempre chiedendo al nostro ospite di salutarci con un mantra, che è il mantra di questo podcast.
Sì. Sai che non si capisce un cazzo.
Lo
io.
So. Facciamo sesso.
È un mantra del cazzo.
Facciamo, ok.
Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto.
Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto.
Grazie Francesco Mandelli.
Grazie a voi.
Grazie Nicola.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.
Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.